Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'11 di settembre è un memoriale per tutta la gente, per cattolici, per musulmani, per giudei, tutti noi. Non è un memoriale contro nessuno, non è contro islamici. Siamo uniti oggi e siamo uniti come figli di Dio. È un'occasione di preghiera, non è una giornata di odio. La ferita è sempre aperta qui, purtroppo, ma almeno tutti le genti sono in conversazione e ci sono tanti valori. C'è un valore qui in America di libertà di religione, no? E anche c'è grande tradizione di ospitalità, specialmente per tutti gli immigranti. Questo è un valore americano, questo è un valore cattolico, no? È un valore della nostra Chiesa. Ma c'è ancora molto dolore e i genti, specialmente i genti qui in New York, che hanno perso membri della famiglia, loro dicono: abbiamo molto rispetto per la comunità islamica, ma per favore un po' di pazienza. E forse avere questo tempio troppo vicino di Twin Towers è un po' rapido, perché la ferita è ancora aperta. Abbiamo bisogno di tempo di curare questa ferita, questo luogo. È quasi per noi un nuovo Lourdes in America, perché ci sono tante lacrime, un luogo di preghiera, un luogo per sogni per il futuro, quando non ci sarà guerra e violenza.
È con le parole dell'arcivescovo di New York, Monsignor Timothy Dolan, che apriamo la puntata di oggi. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. La puntata di oggi verterà su di un tema piuttosto complesso. Sapete che gli Stati Uniti si stanno apprestando a commemorare le vittime dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, attacco alle Twin Towers, quasi 3.000 le vittime. Ma quest'anno, a 9 anni di distanza, lo faranno in un'atmosfera ulteriormente appesantita. Appesantita anche dal progetto di un pastore protestante, tale reverendo Terry Jones, di bruciare proprio domani, 11 settembre, copie del Corano. Questo a risposta, secondo Jones, dell'idea della possibilità di costruire un centro islamico in prossimità di Ground Zero. Condanne ovviamente da tutto il mondo, compresa la condanna di Barack Obama, ed è una settimana, insomma, che Jones conduce questo tira e molla. Prima dice va bene, ritiro la proposta, poi invece sembra assolutamente sicuro di portarla a termine. Ma sentiamo allora il commento di Alessandro Gisotti, redattore del nostro radiogiornale delle 14, esperto di Stati Uniti, autore, tra l'altro, vi ricordo, del libro Dio e Obama, fede e politica alla Casa Bianca.
Diciamo innanzitutto che questa vicenda, che può sembrare folle, un personaggio che si propone un atto non solo violento ma sicuramente stupido, porta però alla luce dei problemi che sono nell'America profonda. Questo pastore è appunto una comunità di fedeli di 50 adepti, quindi rendiamoci anche conto della limitatezza di questa denominazione religiosa. Eppure, e qui andrebbe anche, ma non c'è tempo, fatta una riflessione sulla globalizzazione dell'informazione, eppure questa iniziativa di un personaggio che non ha nessun significato nel cristianesimo americano determina delle conseguenze così gravi da dover appunto richiedere interventi dal presidente degli Stati Uniti al segretario generale della NATO, eccetera eccetera. E però cosa ci dice questa vicenda? Ci dice la difficoltà nel rimarginare la ferita assolutamente ancora aperta dell'11 settembre, perché questa polemica grave e condannata praticamente da tutti, innanzitutto da tutti i leader religiosi americani, ma anche da tutti i leader politici americani di destra e di sinistra. Però questa vicenda arriva poche settimane dopo un'altra polemica che ancora non si è spenta, cioè quella relativa ad un progetto di costruzione di un centro islamico e di una moschea a pochi passi da Ground Zero, e che ha fatto chiaramente ritornare in primo piano il, tra virgolette, problema dell'Islam per l'America. Proprio Time qualche giorno fa, qualche numero fa, in copertina metteva una mezzaluna a stelle strisce dicendo: l'America ha un problema islamico, è islamofobica. E era molto interessante un sondaggio che veniva fuori da questa inchiesta, per cui addirittura il 25% degli americani ritiene che Obama sia musulmano, il 60%, oltre il 60% degli americani non vuole quella moschea a Ground Zero, pure tra persone che sono comunque rispettose, non hanno per principio una opposizione o un pregiudizio nei confronti della comunità islamica americana. Questo per dire che chiaramente sotto a questa iniziativa deprecabile, assurda, violenta e stupida di questo sedicente pastore evangelico Terry Jones, c'è sotto della cenere che cova, e quindi chiaramente c'è un problema da risolvere. E in questo ovviamente vediamo gli sforzi che sono stati fatti dal presidente Obama, in particolare con quello storico discorso del giugno del 2009 all'Università Al-Azhar del Cairo, in cui il presidente propose un nuovo inizio, new beginning, nei rapporti tra America e mondo islamico, ma chiaramente le parole non bastano, e quindi ecco dove andiamo poi a vedere nel concreto i problemi.
Uno dei problemi che l'Occidente ha con il mondo islamico è che probabilmente non c'è una figura di riferimento, un'unica voce. Obama immagino abbia tenuto ben presente anche questo. Quindi che tipo di risposta ha avuto il presidente degli Stati Uniti e da chi?
Questo è molto vero. C'è forse una certa ignoranza da parte di noi occidentali nel vedere la comunità musulmana come monolitica, quando in realtà, se uno poi va a vedere sotto alla superficie, un conto sono i sunniti, un conto gli sciiti, il sufismo è una cosa assolutamente diversa appunto dalla sunna. Quindi è assolutamente vero questo, e questo comporta ovviamente delle grandi difficoltà per un presidente di una nazione come gli Stati Uniti, che dall'11 settembre in particolare, ma anche prima, ma ovviamente in modo eclatante dopo l'11 settembre, ha un problema di relazione non solo con la comunità americana appunto nei propri confini nazionali, ma soprattutto al di fuori. Qui dobbiamo dire che per esempio quel discorso di Al-Azhar al Cairo fu accolto molto bene praticamente in tutti gli stati a maggioranza musulmana. È anche vero che un po' di quella fiducia, di quelle aspettative che si erano innescate in quell'occasione si sono poi andate pian piano assottigliando. Questo perché chiaramente poi la politica del presidente degli Stati Uniti comporta anche delle scelte che vanno a confliggere con quelle che possono essere le speranze e le aspettative del mondo islamico. Certo, il presidente ha ritirato le truppe combattenti dall'Iraq, però anche questo può essere letto in un modo ambivalente, perché molti in Iraq dicono: prima avete creato un problema e adesso ci lasciate con i cocci rotti.
Speriamo che non faccia la fine della Somalia poi.
Certo, la Somalia che lo vediamo tragicamente in questo ultimo periodo è in fondo anche una conseguenza di un fallimento, in quel caso del presidente Bill Clinton, chiaramente non solo degli Stati Uniti, della comunità internazionale, però certo potrebbe essere in proiezione un incubo, un Iraq, una somalizzazione dell'Iraq. Un tempo si sarebbe detto una balcanizzazione, pensando al quadrante europeo. Oggi magari il terrore è proprio che è l'Iraq, ma pensiamo anche all'Afghanistan e, cosa che viene molto temuta a Washington, il Pakistan, che ha un arsenale nucleare, possa fare la fine di una anarchia somala. E quindi questo per dire quanto poi politica e religione si intersecano e si sovrappongono con estrema facilità e anche con estrema problematicità. Un paio d'anni fa uscì un libro molto molto interessante del direttore di Economist, God is Back, Dio è tornato. E questo ci dice molto, cioè oggi è impossibile, impensabile poter confrontarsi con delle situazioni politiche, pensiamo alla crisi del Medio Oriente, al conflitto israelo-palestinese, senza andare a rimarginare le ferite, le tensioni anche tra comunità religiose.
In questo tentativo di Obama di allungare una mano al mondo islamico, il presidente degli Stati Uniti è isolato o anche all'interno della Casa Bianca trova appoggio concreto, è affiancato, insomma?
Questa è una bella domanda, non so quanto sia facile rispondere. Certo è che chiaramente noi dobbiamo considerare che la Casa Bianca è appunto l'amministrazione Obama, poi dobbiamo considerare per esempio, cosa non di minore importanza, che la presidenza si regge grazie a una maggioranza del Partito Democratico in questo caso, e fra pochissime settimane, ormai il 2 novembre, si voterà per il rinnovo parziale del Congresso, il rinnovo totale della Camera dei Rappresentanti e il rinnovo di un terzo del Senato, le cosiddette midterm elections, cioè le elezioni di mezzo termine. E chiaramente questo comporterà anche che molti dei parlamentari che sono adesso alla prova del voto si facciano due conti, e certo oggi è probabilmente molto impopolare sposare delle iniziative e degli atteggiamenti forse considerati troppo prematuri nei confronti della comunità islamica. Penso in particolare alla moschea vicino Ground Zero. Molti hanno criticato, e qualcuno velatamente anche nel suo partito, il presidente Obama, per essersi, come dire, infilato in una questione molto molto pericolosa e tutto sommato di carattere locale, anche se fa un po' sorridere, cioè una moschea in una città, seppur quella città è New York, e New York dopo l'11 settembre. Questo per dire che chiaramente poi uno guarda anche al proprio interesse, quindi ci sono parlamentari anche del Partito Democratico che non seguono forse così appassionatamente questo nuovo inizio che Obama vorrebbe dare nelle relazioni con la comunità musulmana. E anche da dire che nelle elezioni del 2008, quando Obama trionfò nelle elezioni presidenziali, lui ottenne una percentuale altissima di voto tra i musulmani americani, solo tra gli afroamericani ottenne più voti. Questo è anche da considerare.
Allora, a questo punto, l'ultima mossa, chi spetta ora?
Mi verrebbe da dire con una battuta che l'ultima mossa sarà comunque la penultima. Certo, la prima mossa adesso spetta al reverendo Terry Jones, che sta divagando molto su questa decisione, per questa iniziativa assolutamente deprecabile. Per cui innanzitutto il reverendo Jones deve recedere da questa idea malsana. Poi chiaramente c'è un grande lavoro da fare, non solo a livello alto istituzionale, il presidente, certo, il presidente e tutta l'amministrazione Obama, ma sicuramente è molto utile, direi, è necessario poter favorire una condivisione, una conoscenza reciproca a livello base, a livello di popolo. E quindi, pensando adesso soltanto al quadrante statunitense, è chiaro che c'è una necessità di incontri nelle comunità di base, soprattutto in quell'America profonda di cui parlavo all'inizio, che è molto lontana da quell'immagine che abbiamo noi dell'America, in cui spesso da turisti ci si ferma a New York, a Manhattan, e non si sa appunto poi come ragioni l'America, the Red Nation anche, cioè l'America conservatrice che vota a destra e vota convintamente a destra. E quindi c'è un lavoro molto lungo da fare, però sicuramente la prima mossa è cercare di eliminare la possibilità di queste iniziative così, così gravi, che peraltro, questo è il paradosso, sono accettate per il primo emendamento alla Costituzione, che parla di una libertà assoluta di fede, e quindi, anche se a noi può sembrare strano, anche di fare qualcosa come questo. In fondo la Corte Suprema qualche tempo fa stabilì che si può bruciare la bandiera americana, e questo pure dà l'idea, considerando come la bandiera americana, l'Old Glory, come la chiamano gli statunitensi, sia davvero un simbolo quasi, se non senza il quasi, religioso per gli statunitensi. Eppure, nel rispetto di questo primo emendamento, è possibile bruciarla.
Grazie dunque ad Alessandro Gisotti. concetti e abbiamo capito tra i concetti fondamentali che emergono dall'analisi su quanto sta vivendo New York, gli Stati Uniti in particolare, sulle tensioni appunto nate dall'idea di costruire un centro islamico in prossimità di Ground Zero, abbiamo capito che comunque fondamentale è il dialogo tra Occidente ed Islam, ma è anche vero che l'Occidente ha una difficoltà in più, forse obiettiva, quella di trovare un interlocutore nel mondo islamico. E a questo punto vi propongo un'altra intervista davvero molto interessante, l'intervista a Gerolamo Fazzini, direttore editoriale di Mondo e Missione di Mission Online, questo sito di informazione del PIME, e Fazzini inizia svelandoci anche un qualche cosa che potrebbe essere etichettato sotto la rubrica non tutti sanno che. Ascoltiamo.
Di fatto il promotore della Cordoba Initiative, così si chiama quello che ha messo in piedi appunto l'idea di questo centro, al cui interno ci sarà una moschea nei pressi di Ground Zero, e questa persona è da tempo impegnata per un dialogo tra Occidente e mondo islamico, quindi se anche non si può dire che rappresenta, come dire, un'autorità riconosciuta o un punto di riferimento come può essere invece in campo cattolico il Papa o altre figure di quel livello, sicuramente questa è una persona che ha una sua credibilità e ha un impegno alle spalle che giustifica il fatto che lo si possa considerare come un interlocutore.
La polemica sulla moschea di Ground Zero ha anche messo in luce un atteggiamento dell'Occidente che si basa sul principio del dare e avere. C'è un articolo di un politico conservatore uscito in questi giorni in cui si legge: non ci deve essere alcuna moschea vicino a Ground Zero fino a quando non ci saranno chiese o sinagoghe in Arabia Saudita. In una società laica e liberale come quella statunitense, che cosa significa una presa di posizione così forte?
Ma io penso che appunto questa presa di posizione esprima, come si diceva prima, un atteggiamento di paura fondamentalmente, e dall'altro lato mette davanti, come dire, una richiesta che è assolutamente legittima, ma lo fa in un modo che a mio avviso è pretestuoso. Io credo che il ragionamento invece vada ribaltato, e cioè, siccome questa è un'iniziativa che ha una dose di provocazione, questa della moschea a pochi passi da Ground Zero, io sono favorevole alla concessione, ma proprio perché voglio prendere sul serio questa disponibilità, voglio mostrare che non tutto l'Islam è Al-Qaeda, e però nello stesso tempo mi auguro che questo messaggio, che questo tipo di input possa arrivare alle società musulmane, che ne so, del Pakistan piuttosto che appunto dell'Arabia Saudita, perché un giorno si possa davvero costruire delle chiese anche in quei paesi. In Pakistan ci sono le chiese, ma voglio dire, in Arabia Saudita no, per esempio. Allora, se noi vogliamo questo obiettivo, vogliamo arrivare davvero a una reciprocità, occorre secondo me che il mondo occidentale faccia il primo passo, per la semplice ragione che il mondo occidentale ha fatto una distinzione, ha già operato una distinzione che l'Islam non ha ancora operato, ovvero quella tra politica e religione. Che qualcuno faccia un passo avanti, questo passo avanti secondo me lo deve fare l'Occidente, a costo di rischiare, perché è chiaro che ci sarà chi leggerà questo gesto come una resa all'Islam.
E per chi accusa i cattolici di essere buonisti, cosa dire?
Che appunto non stiamo parlando di una moschea gestita da fondamentalisti in un garage sotterraneo dove incitano alla violenza o al terrorismo, come peraltro ci sono queste moschee. Stiamo parlando di un'iniziativa che metterà radici con ogni probabilità nel cuore di Manhattan, un'iniziativa approvata da tutti i leader religiosi di New York, è un'iniziativa che avrà gioco forte, una trasparenza sua, e proprio per questo, proprio perché la moschea è luogo di culto e anche luogo politico, ma proprio per le caratteristiche che ho detto sopra, quella moschea, io mi auguro, penso che sarà in qualche misura paradigmatica di quello che devono essere davvero le moschee, cioè centri di preghiera e non di indottrinamento violento o terroristico. E qui non è questione di essere buonisti, è questione di dire: vogliamo che i musulmani abbiano la possibilità di pregare, abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto di culto, tenendo presente però le leggi, tenendo presente il rispetto della legalità, e per farlo c'è questa iniziativa che, ripeto, ha i presupposti giusti per essere messa in campo. Quindi occorre cogliere questa occasione proprio se si ha a cuore il destino della società nel suo complesso.
Se il Papa, come si legge nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011, la libertà religiosa è la via per la pace, tu dici anche, ci hai appena spiegato, che l'esercizio dei diritti va in ogni caso regolamentato.
Questo assolutamente. Io credo che disinnescando, questo vale anche per l'Italia, disinnescando i focolai di tensione, i focolai di ambiguità anche politica rispetto a questo tema della libertà religiosa, ne avremo benefici anche sul fronte della legalità. Se invece ammetteremo sempre di più situazioni ambigue, non daremo risposte alle domande dei musulmani, eccetera, creeremo comunque, contribuiremo a creare un clima all'interno del quale gli estremisti avranno buon gioco. Invece non è questo che serve alla pacifica convivenza.
Il coraggio forse deve anche esserci da parte dell'Islam moderato, che poi in realtà è costituito dalla maggior parte dei musulmani. Forse è il momento che anche, chiamiamolo così tra virgolette, il musulmano normale, medio, si faccia sentire. Ma questa possibilità è contemplata nella cultura dell'Islam?
Questa è una bella domanda, perché io concordo pienamente sul fatto che questo è il momento in cui tutti coloro che hanno a cuore la legalità, la pace, eccetera, e anzitutto nel mondo musulmano, dovrebbero farsi sentire, dovrebbero essere loro i primi a isolare i violenti e i provocatori. Quello che manca nel mondo musulmano è la distinzione tra politica e religione, per cui tutte le volte in cui la politica si deve misurare con temi che hanno a che fare con la religione, ci sono dei cortocircuiti che provocano poi incomunicabilità. E questo è uno dei problemi maggiori nel dialogo con l'Islam, oltre al fatto di non avere un'autorità comune riconosciuta.
Dunque era Gerolamo Fazzini, direttore editoriale di Mondo in Missione di Mission Online, sito di informazione del PIME, che ci ha spiegato come la moschea, il centro culturale islamico a Ground Zero, non sarebbe appunto un passo verso la sottomissione dell'Occidente all'Islam. A questo punto direi di concludere questa lunga maratona attraverso la grande tensione che sta attraversando l'America, o meglio gli Stati Uniti, mentre si apprestano a commemorare le vittime dell'attacco terroristico dell'11 settembre. Dicevo, vorrei farvi ascoltare un frammento dell'intervista che Francesca Sabatinelli del Radiogiornale della Sera ha realizzato a padre Miguel Ángel Ayuso Guisó, che è il rettore del PISAI, il Pontificio Istituto di Studi Arabi e di islamistica, e ci sarà riferimento a Cardinale Tettamanzi per la sua posizione a favore della costruzione di una moschea a Milano. Ma sentiamo allora con ordine quello che il rettore del PISAI dice e dichiara al microfono di Sabatinelli.
È molto importante di richiamare alla libertà religiosa, al diritto di culto, quanto sia importante praticare la propria fede, come ha accennato il Cardinal Tettamanzi, nel rispetto della legalità. Di conseguenza, come noi richiediamo, è importante per migliorare la nostra convivenza che ci siano appunto questi luoghi di culto. Il problema si pone quando di fronte al dialogo interculturale e interreligioso si reazioni così negativamente, di non fare questo perché non ci fanno anche le chiese. Si sta lavorando anche in questo campo, la Chiesa sta insistentemente lavorando perché questo avvenga, e questo è l'aspetto che ci mette nel contesto delle nuove prospettive del dialogo islamo-cristiano, cioè la promozione di una maggiore collaborazione reciproca per creare una società più pacifica e armoniosa.
Padre Ayuso, ma qual è a suo giudizio la dimensione ideale sul quale appoggiare questo dialogo di cui sta parlando lei?
quella di vedere cristiani e musulmani come credenti seguendo le loro rispettive tradizioni religiose, di richiamare l'attenzione sulla verità del carattere sacro e della dignità della persona. È la base del nostro reciproco rispetto e stima, è la condizione per collaborare al servizio della pace tra nazioni e popoli. Questo comporta che ci sia un'apertura alla conoscenza dell'altro, quale elemento necessario per stabilire delle sane relazioni interreligiose. E questo comporta in primo luogo la comprensione del mondo dell'altro.
La comprensione del mondo dell'altro, questa è la sfida di questo terzo millennio, di questa lotta, di questo braccio di ferro, meglio, tra Occidente e mondo islamico. Vorrei chiudere la puntata di oggi ritornando alla parte iniziale con le parole dell'arcivescovo di New York, Monsignor Dolan, raggiunto al telefono da Alessandro Gisotti, perché credo sia il commento forse più significativo non solo di quello che sta succedendo a New York, negli Stati Uniti in generale, ma anche il commento che più si avvicina al cuore di chi è stato colpito quell'11 settembre, che sicuramente non vuole un futuro di violenza.
L'11 di settembre è un memoriale per tutta la gente, per cattolici, per musulmani, per giudei, tutti noi. Non è un memoriale contro nessuno, non è contro islamici. Siamo uniti oggi e siamo uniti come figli di Dio. È un'occasione di preghiera, non è una giornata di odio. La ferita è sempre aperta qui, purtroppo, ma almeno tutti le genti sono in conversazione e ci sono tanti valori. C'è un valore qui in America di libertà di religione, e anche c'è grande tradizione di ospitalità, specialmente per tutti gli immigranti. Questo è un valore americano, questo è un valore cattolico, no? È un valore della nostra Chiesa. Ma c'è ancora molto dolore, e i genti, specialmente i genti qui in New York, hanno perso membri della famiglia. Loro dicono: abbiamo molto rispetto per la comunità islamica, ma per favore un po' di pazienza. E forse avere questo tempio troppo vicino di Twin Towers è un po' rapido, perché la ferita è ancora aperta. Abbiamo bisogno di tempo di curare questa ferita, questo luogo. È quasi per noi un nuovo Lourdes in America, perché ci sono tante lacrime, un luogo di preghiera, un luogo per sogni per il futuro, quando non ci sarà guerra e violenza.